6 di sera Magazine.
Buonasera, bentornati in 6 di sera Magazine, al microfono Angelica Arbasini. Apriamo la puntata con una nuova mostra che inaugura la stagione espositiva 2023 del Museo d'Arte della Svizzera Italiana. Si tratta di una mostra dedicata a Werner Bischoff, uno dei grandi maestri del reportage della fotografia del Novecento. Si intitola Unseen Color e si può visitare fino al 2 luglio 2023. Passiamo poi ad occuparci di una pubblicazione annuale nata nel 1918, è un almanacco che fornisce notizie, informazioni, propone curiosità storiche e geografiche, ma anche poesie e racconti che riguardano il grigione italiano. Werner Bischoff è nato a Zurigo nel 1916, ha studiato fotografia alla Scuola d'Arti Applicate. Nel 1936 ha aperto il suo primo studio fotografico, lavorando in parallelo per agenzie pubblicitarie e di moda. L'esperienza nell'esercito svizzero durante la Seconda Guerra Mondiale cambia radicalmente il suo approccio alla fotografia. Per la rivista Du ha percorso l'Europa alla scoperta dei luoghi distrutti dalla guerra. Da allora la sofferenza umana diviene il suo principale interesse fotografico. Negli anni seguenti Bischoff ha viaggiato in Italia e in Grecia per Swiss Relief, un'organizzazione dedicata alla ricostruzione post-bellica. Nel 1949 poi entra a far parte della celebre agenzia americana Magnum Photos, per cui ha realizzato diversi reportage in India, Corea, Indocina e Giappone, lavorando anche per riviste importanti come Life, Paris Match, Post e Time. E proprio per il Time seguirà i giochi olimpici invernali a St. Moritz, i primi giochi olimpici organizzati dopo la Seconda Guerra Mondiale. A Werner Bischoff è dedicata la mostra Unseen Color a Lugano, al Museo d'Arte della Svizzera Italiana. L'esposizione propone un viaggio attraverso i luoghi visitati e vissuti da Bischoff e copre tutto l'arco della sua carriera, dal 1939 agli anni 50. Il percorso presenta un'alternanza di immagini a colori, presentate per la prima volta al pubblico e ottenute dall'utilizzo di diverse macchine fotografiche dell'epoca che saranno presenti in mostra. Incontriamo all'interno dello spazio espositivo il direttore del Museo d'Arte della Svizzera Italiana, Tobia Bezzola, e la co-curatrice della mostra, Ludovica Introini.
Werner Bischoff inizia la carriera professionale metà anni 30, dove è un periodo quando fiorisce anche tutto il genere del fotoreportage. È il tempo delle prime grandi riviste con grandi reportage fotografiche come la Zürcher Illustrierte per la Svizzera, la Berner Woche, la Arbeiter Allgemeine Illustrierte Zeitung in Germania e in tutto il mondo. Life Magazine parte un po' questa medium, la fioritura del medium del reportage fotografico. Bischoff faccia parte della seconda generazione in Svizzera, dobbiamo dire. Lui ha già grandi maestri in Svizzera che sono Gotthard Schuh, Paul Sen, Hans Staub, che iniziano già negli anni 20 con carriere molto molto importanti, grandi maestri della prima generazione del reportage fotografico. Allora, Bischoff arriva già giovanissima a Zurigo in un mondo che si muove a un livello estremamente alto, anche in paragone con Berlino, New York, Parigi, i centri fotografici di quel tempo. Bischoff si aggiunge poi una formazione più artistica, perché in quei tempi, anche per la prima volta in Svizzera, viene creato un corso, una formazione in fotografia alla Kunstgewerbeschule di Zurigo, dove come insegnante maestro arriva Hans Finzler. Finzler arriva direttamente dalla Bauhaus di Berlino e quindi lui porta piuttosto questa parte meno narrativa, ma un rigore formale molto importante che sottolinea sempre molto nella formazione dei suoi allievi, anche se questi poi dopo vanno in altre direzioni. Si vede con tutta questa generazione formata da Finzler che rimane un altissimo livello anche dal punto di vista artistico formale della composizione delle immagini.
Ecco, tornando a Bischoff, lui tra l'altro farà parte a un certo punto dell'agenzia, della famosissima agenzia internazionale Magnum.
Sì. Sì, arriva prestissimo a Magnum a Parigi negli anni 50, quindi con Cartier-Bresson, Capa, Seymour, i primi grandi maestri e fondatori, e lì si tratta soprattutto di guadagnare l'autonomia del fotografo, perché prima della loro generazione le foto erano spedite alle riviste, ai magazzini, che poi venivano pubblicate tagliate in qualsiasi maniera, quindi non si rispettava neanche l'aspetto formale del lavoro delle artiste e non si pagava i diritti d'autore, non c'era il copyright. Con Magnum nasce poi questo principio che il copyright, il diritto d'autore, anche un fotografo, non solo un pittore, uno scultore, ha un diritto d'autore sul suo lavoro. E con Magnum poi evidentemente Bischoff anche ha l'occasione di lavorare per le grandi riviste internazionali, americane, francesi, eccetera, eccetera, in tutto il mondo.
Ecco, sono anni in cui si inizia ad aprire la possibilità della fotografia a colori.
Le possibilità si aprono, comunque dobbiamo vedere, non vengono praticate, perché all'inizio, nei primi 20-30 anni, la fotografia a colori viene guardata dai professionisti come una cosa un po' piuttosto amatoriale o al limite usabile per la pubblicità. Ma un fotografo serio non la praticava, perché soprattutto nella creazione delle immagini i fotografi non avevano modo di intervenire. Quindi la fotografia, direi, artistica era bianco e nero, perché lì nella camera oscura il fotografo aveva tutte le possibilità veramente di creare l'immagine vera. Mentre con il colore queste possibilità non erano date, si faceva la foto e poi il fotografo vedeva il risultato senza nessuna possibilità tecnicamente di poter intervenire. Quindi Bischoff è tra i primi fotografi di punta di altissimo livello di seriamente e sistematicamente applicare e sperimentare con il colore.
E appunto qui nella mostra, attraverso circa 100 stampe digitali a colori dal 1939 agli anni 50, vengono esplorate per la prima volta in modo completo le opere a colori del fotografo svizzero. Ludovica Introini, co-curatrice della mostra, spieghiamo un po' come si articola il percorso espositivo.
Allora, il percorso espositivo nasce fondamentalmente dall'intento di far scoprire una parte completamente nuova e inedita di uno dei maestri della fotografia del Novecento, che, come è stato detto, è quasi esclusivamente ricordato per le sue grandi reportage in bianco e nero. L'occasione di tutto questo va ascritta al figlio dell'artista Marco Bischoff, che dagli anni Ottanta, dopo la morte della mamma, ha preso in carica appunto la cura dell'archivio e ha scoperto dei negativi originali che hanno rivelato appunto delle particolarità, e quindi questi particolari negativi hanno dato via ad un lungo lavoro di tecnica fotografica e di riscoperta di fotografie a colori mai viste. Da lì nasce il progetto di presentare appunto per la prima volta un Werner Bischoff a colori, e a quel punto abbiamo ragionato su che tipo di percorso espositivo potesse essere interessante organizzare, e abbiamo deciso di fare e organizzare un percorso espositivo per macchine fotografiche, e quindi abbiamo una prima sezione molto importante, che è una sezione dedicata a questa Devin Tricolor Camera, una camera del tutto particolare, una camera costosissima che abbiamo anche in mostra, fra l'altro proprio quella che l'editore Consett & Huber diede a Bischoff nel secondo dopoguerra per documentare appunto l'Europa un'Europa devastata dalla brutalità della guerra. È una macchina che permette una definizione altissima e che veniva usata negli anni 30 soprattutto per scopi commerciali. E Bischoff in questo è veramente uno dei primi ad usarla con un intento propriamente artistico, quindi con proprio una modalità più da artista fotografo, e i risultati sono incredibili. Fra l'altro sono degli inediti completi, perché fino a questo momento, diciamo, i negativi, le lastre di vetro di questa Devin Tricolor Camera venivano utilizzati nella rotocalcografia, quindi nella carta stampata. Abbiamo delle vetrine nella sala introduttiva molto interessanti con una serie di riviste Du Magazine, a cui appunto Bischoff collaborava negli anni 40 e 50, e anche lì il colore, la definizione sono incredibili. Quello che siamo riusciti a produrre dopo appunto anni di lavoro di restauro sia sulle lastre di vetro che sui negativi, poi ovviamente sulla digitalizzazione di alta qualità delle stampe, è una sezione del tutto nuova e molto particolare, che confronta gli anni della sperimentazione, come diceva prima il direttore, che fanno parte di tutta la prima fase della carriera di Bischoff, a il suo uscire fuori da questa torre d'avorio che veniva considerata lo studio una volta che lui appunto ha contatto con la realtà e con la desolazione della guerra. Abbiamo poi scelto una selezione di scatti dall'Italia, dalla Grecia e dalla Svizzera, che invece aiutassero a dare anche un'idea di quella ricostruzione, di quella ripartenza nel dopoguerra, quindi dal 46 al 47. Le altre due macro sezioni in cui abbiamo diviso il percorso espositivo vedono protagonista le altre due macchine fotografiche usate da Bischoff durante tutta la sua carriera. Abbiamo appunto la sezione meravigliosa con gli scatti tipicamente quadrati della Rolleiflex, di cui Bischoff era un grande maestro. La Rolleiflex ha un'inquadratura particolare, Cartier-Bresson prende sempre in giro i colleghi che la usano perché li chiama fotografi che usano quell'ombelico praticamente, perché ha questa visione dall'alto che permette delle inquadrature molto particolari e anche una certa distanza che permetteva al soggetto di essere meno, come dire, sotto attenzione. E quindi abbiamo una selezione sia di Europa che poi dell'esperienza bellissima che Bischoff fece in Asia nel 51. Rimase folgorato in particolar modo dal Giappone, quindi dopo le esperienze molto dure sia della guerra in Europa che della fame in particolar modo in India, ricordiamoci il suo reportage famosissimo per Life, lui in realtà cerca qualcos'altro, non vuole più fare del sensazionalismo, scappa da tutto ciò che è il tipico fotoreportage, quindi si rifugia nella pace, nella storia, nella cultura di questo Giappone. Praticamente il frutto di questo anno sono non solo delle foto meravigliose, ma anche alcune pubblicazioni, fra cui un libro che mi permise di vincere il premio Nadar nel 55, cioè Japan. La terza e ultima sezione vede una selezione invece di fotografie effettuate con la Leica. La Leica è un po' il simbolo dell'agenzia Magnum, ovviamente piccola, scattante, agile, si può portare ovunque, e fu la compagna di viaggio di questo grande viaggio, come lo stesso Werner lo definisce, attraverso l'America per l'ultima meta, che era il Perù. In America, a questo grande shock della contemporaneità, dell'egoismo, attraverso il Messico conoscerà invece colori, persone, calore, per arrivare appunto in Perù, dove vivrà quest'ultima esperienza in questa natura viva e meravigliosa, e poi, come sappiamo, purtroppo la vita verrà interrotta il 16 maggio del 54 in un incidente, a soli 38 anni.
La L'Almanacco del Grigioni Italiano è una pubblicazione storica fondata nel 1918 con una tiratura complessiva di circa 8.000 copie, ricca di testi e contributi che spaziano dagli avvenimenti di attualità, alla tradizione, alla storia, all'arte e alla poesia, che contribuiscono alla formazione di una coscienza unitaria e al riconoscimento delle minoranze linguistiche e culturali. È una pubblicazione annuale edita dalla Pro Grigioni Italiano e proprio in questo periodo è in fase di preparazione. Io do il benvenuto a Giovanni Ruatti, capo redattore dell'Almanacco.
Buonasera.
Magari vogliamo raccontare un po' la storia di questa pubblicazione che, appunto, come detto, risale al 1918.
Esatto, risale praticamente agli inizi della PG, della Pro Grigioni Italiano. È stata fondata la Pro Grigioni Italiano nel 1918 e con la fondazione si decide di creare una pubblicazione popolare. Quindi lo stesso fondatore Arnoldo Marcegliano Zentralli, presidente della PGI dal 1918, decide anche di fare questa pubblicazione e sarà redattore per diversi anni dell'Almanacco. Fin da subito l'Almanacco vuole essere una vetrina sul Grigioni Italiano, su quello che succede nelle quattro valli del Grigioni Italiano, e si dimostra subito con carattere popolare, con una varietà di articoli che raccontano gli eventi che ci sono stati nel Grigioni Italiano, ecco. In questa maniera si voleva comunque creare questa funzione di coesione, creazione di un'identità Grigioni Italiana, in maniera che i Grigioni Italiani potessero leggere cosa succedeva nelle diverse valli, magari la loro lontane, ecco. Perché diciamo ogni valle ha un suo organo stampa, ha avuto un suo organo stampa e l'almanacco fungeva un po' come un catalizzatore di queste notizie e di questi eventi che succedevano nelle valli in maniera che potessero essere letti da tutti i Grigioni Italiani.
E oggi che cosa raccoglie la pubblicazione? Quali sono gli argomenti trattati? C'è un po' di tutto?
L'almanacco è una pubblicazione popolare e quindi bisogna dire che c'è veramente di tutto come contributi. Spicca appunto per questa varietà di contributi. Non è l'almanacco agricolo dove si trovano solo contributi legati alla terra, ma ci sono contributi di diverso tipo, da quelli storici a cronache, allo sport, fino ad arrivare anche per il nostro almanacco a parlare di agricoltura, natura e curiosità di diverso genere che riguardano i nostri territori. E è un almanacco anche che in cui si possono vedere delle bellissime immagini delle nostre valli. E in più contiene anche, come tutti gli almanacchi di questo mondo, anche il calendario ortofrutticolo.
Ed è una pubblicazione a cui si può contribuire attivamente. Infatti la redazione sta già lavorando per l'almanacco in uscita nell'autunno 2023 e dunque segnaliamo a tutte le autrici, a tutti gli autori interessati a contribuire a pubblicare sulle pagine della prossima edizione, che possono contattarvi entro la fine di aprile 2023.
Sì, esatto, siamo già all'opera, stiamo già chiedendo dei contributi o producendo dei contributi, siamo aperti a contributi anche esterni di persone che vogliono pubblicare sul nostro almanacco, considerando anche che vengono stampate 8.000 copie e che l'almanacco arriva in tutte le case del Grigioni Italiano, quindi è sicuramente una pubblicazione molto letta. Se i nostri radioascoltatori ora hanno in mente di scrivere qualcosa, l'ideale sarebbe quello di contattarci entro fine aprile, che così possiamo inserire i loro contributi all'interno dell'almanacco. Questa fase ora è quella della raccolta di contributi, ci sarà poi la fase redazionale di sistemazione dei contributi e poi arriverà la fase di stampa ad ottobre e a novembre sì, l'uscita dell'almanacco.
E quindi questo è il momento per chi volesse partecipare. Ecco, possiamo dare un sito internet appunto per chi volesse partecipare per tutte le informazioni?
Sì, allora sul sito della Progrigione Italiano si possono trovare le informazioni nella pagina dedicata alle pubblicazioni e all'almanacco del Grigione Italiano. All'interno della pagina trovate gli indirizzi email e i numeri telefonici dei vari redattori. Siamo 4 redattori, io sono il caporedattore e poi ogni regione, quindi Moesano, Bregaglia e Valposchiavo, ha il proprio redattore. Quindi invito a contattare i singoli redattori in base alla tipologia di articolo che si ha. E se invece è un articolo di respiro sovraregionale, cantonale, invito a contattare direttamente me.
Grazie a Giovanni Ruatti, caporedattore dell'almanacco del Grigione Italiano. Io vi ricordo che per tutte le informazioni potete andare sul sito pgi.ch. Sei di Sera Magazine termina qui, grazie per averci seguiti, appuntamento a domani. Domani parliamo di una galleria d'arte non convenzionale dedicata all'arte contemporanea e digitale. È anche una residenza artistica, un atelier e si trova nel nucleo di Rovio. Da Angelica Arbasini una buona serata, a domani.